Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we try to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on.
Buonasera a tutte e tutti qui su Tabula Rasa, Radio Onda Rossa 87 e 9, e andiamo a parlare di cultura. Beh, insomma, lo si fa ogni settimana, ma questa volta di cultura dal basso, e anche qua, insomma, ci sentiamo di farlo spesso, ma cultura per la strada, precisamente cultura per la piazza. La piazza è la piazza Nuccitelli. E il quartiere è quello del Pigneto, la città è quella di Roma. Un appuntamento, anzi un ciclo di appuntamenti, incontri, discussioni, presentazioni di libri, motivi per parlare di argomenti sensibili, dal titolo Abolizionismo, piccoli passi per, durante il mese di giugno e anche in corso durante il mese di luglio sta avendo luogo questa manifestazione, questo ciclo di incontri organizzato dalla ONLUS Yairaya con Zazie nel Metrò, appunto bar e un po' centro culturale del quartiere Pigneto e di tutta l'area est di Roma. Dunque, questa sera, appunto, per affrontare i vari spunti venuti fuori dagli incontri che appunto seguiranno durante questo mese di luglio, parleremo con Zoe Ermini, appunto, dell'associazione Yairaya, e per affrontare appunto i temi dei quattro appuntamenti, il primo dedicato al sistema repressivo, alla cura di comunità, il secondo ha avuto come argomento quello sulla giustizia trasformativa, dallo Stato patriarcale alla giustizia trasformativa, mentre invece terzo appuntamento ha avuto come argomento la normalizzazione dentro lo Stato-nazione e poi infine il razzismo che si fa istituzione. Questi gli appuntamenti di giugno, ma insomma andremo anche a consigliare e a datare gli appuntamenti di luglio. Invito anche ad andare sulla pagina dell'associazione Yairaya e anche quella di Zazie nel Metrò per il programma poi completo. Quindi tra poco con noi Zoe Ermini per parlare di abolizionismo.
Don't you run when you hear the sirens coming, when you hear the sirens. Tabula Rasa, Radio Onda Rossa 87.9, ed eccoci qui con l'abolizionismo. Questa radio ne parla spesso, se ne parla in tanti dei nostri programmi, e noi oggi ne parliamo con Zoe Ermini, associazione Jairaya, che si è occupata di un ciclo di incontri proprio a tema abolizionismo a Roma, quartiere Pigneto, e ce ne parla proprio lei. Abolizionismo, piccoli passi per, così conclude il titolo di questo ciclo di incontri che si sono svolti durante il mese di giugno, ma che insomma avranno anche una loro futuribilità. Ma insomma, andiamo a vedere un po'. Zoe Ermini, intanto buonasera.
Ciao, buonasera a tutti e tutte, grazie per averci invitato qua. Io sto parlando appunto a nome del gruppo di persone con cui sto organizzando questi incontri e con cui stiamo in parallelo anche facendo un podcast che ha lo stesso titolo, Abolizionismo Piccoli Passi Per. Sono appunto dell'associazione Jairaya, così come le altre persone che partecipano con me all'organizzazione degli incontri, incontri che però stiamo realizzando anche in collaborazione con altre realtà del territorio, del Pigneto, tra cui Zazzino il Metrò, la libreria Fiori Blu e basta, in realtà queste due principalmente. E diciamo che appunto questo ciclo di incontri, così come poi il podcast che va in parallelo, nascono dall'esigenza di parlare appunto di abolizionismo e di parlarne in un certo modo, soprattutto di parlare di carcere attraverso l'abolizionismo e quindi parlare di carcere in un certo modo, soprattutto oggi che comunque se ne parla molto, ma a volte purtroppo secondo noi in una chiave troppo riformista, mentre invece sarebbe importante iniziare ad intraprendere un discorso più strutturato sull'abolizionismo. Quindi insomma, diciamo, l'idea di questi incontri è quella di mostrare le diverse sfaccettature del sistema che vorremmo puntare ad abolire, avendo in mente un'idea di abolizionismo che comunque è un processo lento e graduale di costruzione e di decostruzione, quindi di decostruzione degli aspetti sistemici che stanno dietro alle strutture come il carcere o come la polizia o come le pratiche manicomiali ancora sopravviventi alla legge 180 e quindi all'abolizione dei manicomi e i CPR, che sono diciamo le quattro facce e strutture che abbiamo scelto di affrontare, di indagare del, appunto del sistema che vorremmo provare ad abolire. E quindi insomma, ecco, l'idea è quella di non solo mostrare queste facce e quindi fare un processo di decostruzione che metta in luce quali sono i problemi sistemici che ci portano a parlare di abolizionismo, quali sono le violenze strutturali del nostro sistema e come tra l'altro poi questi meccanismi violenti, oppressivi, siano anche introiettati, interiorizzati da tutti noi. Ad esempio mi viene in mente lampante la necessità della punizione che il carcere rappresenta in maniera emblematica, ma che poi sotto sotto attraversa un po' tutti e tutte noi in diversi aspetti della nostra vita quotidiana. Quindi diciamo, ecco, la voglia era quella di affrontare questo processo di decostruzione e al contempo però mostrare anche l'alternativa costruttiva, perché appunto pensiamo che per portare avanti un percorso abolizionista si debba non soltanto individuare il problema o comunque i problemi del sistema dietro appunto le strutture che poi si vorrebbe un giorno abolire, ma anche creare l'alternativa che consenta di abolirli, perché chiaramente senza l'alternativa diventa difficile prospettare un percorso abolizionista, alternativa che va appunto costruita.
Infatti proprio su questo volevo iniziare un po' a stimolarti nel dettaglio, no? Prendendo un po' a prestito quello che è emerso dal primo degli appuntamenti dedicato al sistema repressivo e alla cura di comunità. Si parla di abolizione della polizia, anche insomma, è venuto fuori spesso anche qui dai nostri microfoni, e si parla di cura di comunità. Però per i nostri ascoltatori, che cosa si intende con cura di comunità e cosa significa abolire la polizia?
Beh, per come diciamo noi abbiamo scelto di affrontarla e per come l'affronta anche il libro che abbiamo presentato in piazza, che è Police Abolition, che ha curato Italo Di Sabato, che appunto fa parte dell'osservatorio di repressione. L'idea di abolire la polizia implica innanzitutto la necessità appunto di costruire un po' una trama comunitaria che sostituisca la polizia nel provvedere alla sicurezza, al benessere della collettività, nell'idea per cui costruire questo benessere e questa sicurezza a livello collettivo significa poter effettivamente costruirla, perché sarebbe costruirla appunto dal basso e da chi è effettivamente interessato da questo benessere, che poi lo vive, piuttosto che dall'alto e quindi dallo Stato e poi di conseguenza dalla polizia, che si assicura di teoricamente garantirla. E diciamo che l'idea è quella di costruire proprio appunto una trama di supporto reciproco tra le persone all'interno della collettività, così che si possa evitare di dover ricorrere alla polizia nella gestione dell'ordine e della sicurezza, all'interno di una prospettiva in cui la responsabilità non è più individuale, e quindi non siamo soltanto degli individui all'interno di un gruppo che poi in qualche maniera sembra coesistere ma non coesiste davvero, ma piuttosto siamo appunto una comunità, la responsabilità di ciò che accade nella comunità è collettiva, e questo riguarda sia il benessere sia la gestione dei conflitti e quindi eventualmente le violenze e gli abusi che si possono commettere all'interno della comunità.
Prima parlavi di punizione, rieducazione, insomma, dei temi molto forti che da quando esiste probabilmente, no? Il carcere inteso come luogo di detenzione, da Cesare Beccaria, che insomma se ne parla, sono secoli e secoli. Si parla oggi molto, ne abbiamo parlato spesso anche in radio, abbiamo dedicato anche delle puntate monotematiche di giustizia trasformativa. Che cosa si intende per giustizia trasformativa?
Allora, sicuramente dire nello specifico cosa si intende per giustizia trasformativa non è facile, perché come ci ricordavano appunto anche le tre ragazze che sono venute a parlare con noi all'incontro che abbiamo fatto in piazza, non c'è un'idea chiara di giustizia trasformativa, che è piuttosto appunto un processo di costruzione alternativa della giustizia che vada al di fuori di quella che è la giustizia penale, e quindi di una giustizia che comunque di nuovo individualizza la colpa e la responsabilità, piuttosto che cogliere invece la responsabilità collettiva rispetto ai danni, agli abusi che comunque esistono, ci sono, e quindi non si mette mai in discussione questo, ma si mette in discussione il modo di affrontarli e di gestirli. E quindi diciamo la giustizia trasformativa è un modo in divenire, quindi da costruire, per gestire in maniera collettiva i conflitti appunto all'interno della collettività, in maniera tale che non si guardi al singolo come colpevole, ma piuttosto si guardi a come il sistema patriarcale, il sistema capitalista, il sistema razzista, abilista in cui viviamo, produce diciamo delle violenze che poi chiaramente si incarnano dentro ciascuno e ciascuna di noi, e quindi piuttosto che rivolgersi all'individuo per colpevolizzarlo e punirlo, l'obiettivo è trasformativo, quindi cogliere l'occasione diciamo di quell'abuso, di quel conflitto, per affrontare una riflessione collettiva su ciò che è successo, che poi vada chiaramente anche a diventare individuale, nel senso che si provi a fare un percorso che sia di trasformazione dell'individuo, ma non dell'individuo in sé, ma piuttosto di integrazione tra l'individuo e la collettività, andando a trasformare sia l'individuo sia la collettività nel processo. E quindi è un processo che, mi viene a dire, è molto più orizzontale e che abbraccia anche il conflitto in tutte le sue forme, e che prevede anche la possibilità appunto di mettere in discussione l'assetto stesso anche della collettività e del modo in cui la stessa collettività che gestisce il processo trasformativo ha in mente, insomma.
Durante l'incontro si parlava del sistema carcerario anche come espressione di uno stato patriarcale, no? Di un qualcosa di più ampio che poi entra in gioco sicuramente nell'ideazione di quel tipo di sistema repressivo. E si parla anche nel sottotitolo dell'incontro di sguardo femminista. Ecco, vorrei chiederti in cosa può aiutare lo sguardo femminista rispetto a questo tipo di argomento?
Come appunto ci ricordavano appunto anche, per come abbiamo parlato anche appunto in piazza di questo tema, lo sguardo femminista ci aiuta perché innanzitutto ci permette di rendere chiara quella che è la violenza strutturale alla base del sistema patriarcale e quindi del carcere e delle strutture che sono specchio appunto del sistema patriarcale, e questa violenza diciamo è quella appunto di in qualche maniera rendere l'altro soggetto subalterno, e quindi il fatto di rendere l'altro soggetto subalterno fa sì che poi sia anche legittimo punirlo, opprimerlo, e quindi diciamo su questo è stato molto interessante presentare i libri Oltre alla fabbrica dell'esclusione e Alleanze ribelli, dove diciamo il primo è più un approccio di chiarificazione su quelle che sono le prospettive abolizioniste contemporanee, mentre il secondo affronta una deriva un po' individualista e identitaria del femminismo, portando invece una prospettiva critica e trasformativa, diciamo, di questo approccio, che è quello di appunto costruire delle alleanze ribelli e quindi imparare a stare nella differenza piuttosto che chiudersi all'identità, e quindi in qualche modo in questo lo sguardo femminista ci aiuta a gestire diversamente il conflitto, diversamente l'abuso, diversamente la violenza, perché ci dice piuttosto che diciamo opprimere quella roba e in qualche maniera semplicemente punirla, bisogna comprendere la complessità nella quale si inserisce, e quindi dobbiamo capire come gestirla senza semplicemente negarla.
Molto bene. E ricordo che il terzo appuntamento ha avuto come nucleo attorno a cui muoversi, anche in virtù del libro che è stato presentato, di cui insomma poi ci parlerai, e, l'idea di normalizzare, che è un verbo molto, molto particolare, vuol dire tante cose, ma in questo preciso contesto, all'interno dello Stato-nazione, di questo Stato appunto che tende a punire e mantenere al di sotto i propri cittadini, quindi uno Stato patriarcale appunto, l'idea di normalizzare toglie, diciamo, i suoi significati più semplici, anche leggeri, e diventa qualcosa di molto pesante, no? E si è parlato spesso di manicomi all'interno dell'istituzione manicomiale, delle varie istituzioni manicomiali, quindi ti vorrei chiedere come sopravvivono oggi i manicomi, che tutti pensano siano stati chiusi, e ci siamo raccontati in fondo anche questa storiella, anche giusta per certi versi, però ecco, poi non è proprio così.
No, infatti, come ci ricordavano all'incontro gli ospiti che abbiamo, insomma, che hanno parlato con noi di questo tema, e come è ben chiaro dal libro che abbiamo presentato, che è Come Cristo in Croce, cioè diciamo che non solo i manicomi rimangono oggi nelle pratiche concrete, quindi effettive, ancora manicomiali, come può essere la contenzione nelle sue diverse forme, ma in particolare quella meccanica in cui si legano oggi, tutt'oggi, le persone ai letti, e quindi altre pratiche di questo tipo, diciamo quello che rimane è poi lo sguardo, diciamo, in qualche maniera ancora inferiorità rispetto all'altro, che viene appunto, deve essere curato, deve essere cambiato, deve essere normalizzato, e quindi questo fa sì che poi nel non vederlo, ci spiegavano come come persona, come individuo a tutto tondo, si arriva pure a legittimare delle pratiche appunto come la contenzione, perché è stato molto interessante e si diceva come si fa a legare una persona a un letto se la consideriamo una persona, no? A tutto tondo. Il fatto di farlo implica che è meno persona, è infantilizzata, è qualcuno che deve essere appunto normalizzato, curato, e quindi è normale pure che venga legato, perché smette di essere persona al 100%, potremmo dire. E quindi ecco, in questo modo sopravvive il paradigma manicomiale nello sguardo e nelle pratiche che tutt'oggi esistono in moltissimi reparti psichiatrici o di salute mentale.
Già nel terzo degli appuntamenti si parlava di qualcosa che poi nel quarto fa proprio da argomento cardine, no? Il fatto che quel tipo di istituzione, appunto di segregazione manicomiale, quella che appunto è stata la segregazione manicomiale durante il Novecento principalmente, ricorre e sopravvive soprattutto oggi nei CPR. E quindi il quarto appuntamento legato al razzismo istituzionale in qualche modo raccoglie poi quel testimone e lo porta avanti, no? E si parla di detenzione amministrativa in termini di abolizione, insomma, volendo rimanere legati al tema convergente degli appuntamenti. Quindi cosa è emerso rispetto ai CPR?
Beh, allora c'è da dire che questo incontro è stato un po' diverso rispetto agli altri, perché è stato fatto in coordinazione con un progetto del Forum di Salute Mentale, che è il viaggio di Marco Cavallo nei CPR, che è appunto il viaggio di Marco Cavallo, che è il simbolo della chiusura dei manicomi, e l'obiettivo, diciamo, di questo viaggio è quello di far andare Marco Cavallo anche di fronte ai diversi CPR in Italia, tra cui appunto a Roma ci sarà l'appuntamento a settembre di fronte al CPR di Ponte Galeria, con l'obiettivo appunto di mostrare a livello simbolico la necessità di chiudere i CPR così come sono stati chiusi i manicomi, perché appunto poi la violenza è collegata, no? E qui ritorniamo pure su anche il senso di questo ciclo, che poi era quello di mostrare che alla radice la violenza strutturale del sistema in mille facce però è un po' sempre la stessa, e quindi appunto anche nel caso dei CPR c'è l'esempio emblematico proprio di come l'alterità, la differenza venga totalmente esclusa, espulsa, marginalizzata, negata, senza pensare che possa avere uno spazio all'interno della nostra quotidianità. Poi i CPR sono un luogo veramente appunto emblematico della violenza di Stato, perché insomma sono, cioè, si parla di, insomma, persone che poi appunto di detenzione amministrativa, quindi c'è, di persone che sono costrette a delle condizioni aberranti per questioni amministrative, appunto, spesso burocratiche, e questo chiaramente ci riporta al mondo in cui viviamo, in cui comunque ci sono dei confini, ci sono dei limiti, e un po' il tema è sempre quello, no? Che ci sono dei limiti che lo Stato mette, che la comunità prevalente, maggioritaria mette, che sia l'ordine, che sia la sicurezza, che sia la giustizia, che sia la normalità, che fanno sì che poi ciò che sta fuori possa essere violato, oppresso costantemente, e i CPR sono sicuramente l'emblema di questo.
Ti ringrazio molto, e ho una curiosità legata anche alla scelta di questo spazio aperto, no? Il Parco Nuccitelli, o come lo chiamiamo, insomma, giardino, è un luogo un po' particolare perché è un luogo di passaggio in fondo, non è strutturato come un parco a tutti gli effetti, è tutto mattonato, c'è qualche alberello in mezzo, è un po' uno spazio recuperato in mezzo a una gentrificazione totale del quartiere, che in fondo forse rappresenta la gentrificazione romana più di tutti gli altri, no? Quindi che tipo di scelta c'è stata rispetto allo spazio come luogo di mezzo?
Beh, la scelta dello spazio è stata quella di stare in un luogo appunto di passaggio, cioè nel senso che il nostro obiettivo era un po' quello di poter parlare di questi temi con tutti e tutte le persone che potessero esserne richiamati o interessati, senza neanche inizialmente saperlo, quindi veramente di creare un dibattito che potesse essere aperto a chiunque, che appunto portando fuori il cane, perché a Piazza Lucitelli c'è pure l'area cani, magari si ferma per caso e rimane ad ascoltare, per evitare che fosse comunque un discorso che poi rimane in qualche maniera di nicchia, perché un po' il rischio ci sembra che sia a volte anche questo, e quindi il tentativo sarebbe quello di estendere il discorso in maniera più ampia possibile e di creare veramente un dibattito su questo discorso, perché poi è importante, come dicevo all'inizio, rendersi anche conto di quanto abbiamo interiorizzato tutti e tutte noi, no? Questi assunti anche violenti del sistema, che chiaramente non è un sistema che esiste dall'alto e basta, ma che esiste anche dentro di noi, e quindi diventa fondamentale parlarne insieme, in maniera collettiva, in una piazza, in uno spazio che permette l'orizzontalità e permette una dimensione assembleare quasi su questi temi, con persone che magari fino al giorno prima non ci avevano pensato, comunque possono portare degli spunti diversi da quelli che ci saremmo immaginati, proprio perché non sono magari neanche le persone con cui ci saremmo inizialmente ritrovati, raccolti, perché la voglia è quella di appunto stare dentro la complessità di questo processo. È un processo enorme, difficilissimo, che va costruito insieme nella diversità delle persone che lo possono costruire, e quindi con i contributi di chiunque, con i dubbi di chiunque, con le critiche di chiunque, con le difficoltà di chiunque e gli spunti di chiunque. Quindi la piazza ci è sembrato il luogo migliore per fare questo.
Senti, io so che da ieri è iniziato un nuovo ciclo, evidentemente è andato bene il primo, e quindi se no si cerca di allargare il campo e quindi in qualche modo allargare anche questa piazza, no? E qual è il progetto che si sta svolgendo nuovamente?
Sì, ieri è iniziato il primo ciclo di questo nuovo incontro e abbiamo deciso di chiamare Dentro e Contro la Prigione, con l'obiettivo un po' di entrare nello specifico, perché poi insomma questi quattro incontri sono stati molto belli, però ci siamo anche resi conto del fatto che poi purtroppo abbiamo affrontato delle tematiche talmente ampie e talmente diverse che poi si è riusciti poco ad entrare nello specifico di ciascuna, e quindi abbiamo deciso di fare questo ciclo di quattro incontri più mirato sulla detenzione, anche perché insomma comunque è sempre Iaraia l'associazione che sta dietro questo progetto, che è un'associazione che dal 2006 si occupa di diritti di detenuti e detenute, che quindi diciamo ha un focus specificamente sul carcere, quando poi chiaramente questo non toglie il focus a tutto il resto, perché come diciamo è tutto collegato, però ecco diciamo abbiamo deciso di fare questo focus più sulla detenzione a partire da esperienze di detenzione, e quindi appunto ieri si è parlato della detenzione di Öcalan sull'isola di Imrali, e poi si parlerà appunto di altre esperienze di detenzione, perché pensiamo che sia importante partire anche dalle storie, dalla concretezza, no? Diciamo il primo ciclo è stato un po' più astratto, un po' più anche teorico, è importante invece andare più sul quotidiano, sullo specifico, per anche poi da quel quotidiano richiamare, no? Tutti gli aspetti che abbiamo tratteggiato in questi incontri e vedere, no? Insieme come poi sono veramente viventi nella quotidianità di queste esperienze.
Ti chiedo in maniera più pratica, chi volesse trovare informazioni per gli appuntamenti, dove può trovarli?
Allora, sicuramente sulla pagina Instagram, Facebook di Iaraia e di Zazzina il Metrò, poi sul sito anche dell'associazione Iaraia, e direi più o meno questo, siamo poco organizzati, quindi...
Quindi tutti i nostri ascoltatori adesso cercheranno di capire come si scrive Iaraia, io non lo dirò, ognuno di voi farà poi la sua prova tramite i motori di ricerca e troverà il sito dell'associazione. E io nel ringraziare Zoe Ermini di Iaraia, appunto, ho detto anche una I che dovrebbe far capire più o meno, e chiederò come ultima cosa, insomma, una domanda che noi facciamo solitamente ai nostri ospiti e alle nostre ospiti, di consigliarci un libro, di lasciarci in qualche modo un libro in eredità, letto di recente, letto nel passato, qualcosa che vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, è difficile questa domanda perché ultimamente appunto sto leggendo tutti i libri che poi abbiamo presentato agli incontri, quindi mi vengono in mente soltanto questi libri. Però ecco, un libro che mi viene da consigliare per restare anche insomma, su questi temi è forse Abolizionismo, Femminismo Adesso, che appunto è un libro probabilmente molto gettonato, quindi insomma è un consiglio un po' così, poco consiglio effettivo, mi dispiace, però che credo sia veramente un libro che a me ha dato modo di cogliere bene come lo sguardo femminista appunto può aiutarci a vedere quella che è la violenza strutturale e sistemica del sistema in cui viviamo e di cui poi appunto il carcere è espressione e credo appunto che lo sguardo femminista abbia questo di pregio, che comunque ci permette di cogliere la violenza di un sistema che poi è un sistema patriarcale, perché appunto il patriarcato ha mille forme che sono poi connesse al capitalismo e sono poi connesse a tutto il resto e quindi insomma, questo libro secondo me è veramente fondamentale.
Bene, io ringrazio Zoe, associazione Yairaya. Allora, a questo punto la faccio questa cosa di fare lo spelling, insomma, è una cosa mo molto poco radiofonica. Comunque, Jairaya, detto giusto?
In realtà c'è una Y all'inizio e non una J.
Quindi alla Y va bene,
Però va
anch'io ho i miei
benissimo.
problemi con l'alfabeto, quindi con questa figura finale straordinaria rimando agli appuntamenti in Piazza Nocitelli durante il mese di luglio, troviamo in rete tutte le informazioni, grazie Zoe.
Grazie a voi, grazie mille.
Abolizionismo, piccoli passi per, è un progetto indipendente che indaga il funzionamento delle strutture in cui si esplicita il sistema punitivo nel nostro paese. Noi siamo Zoe, Fabrizio, Franco e Federica. Il tema della puntata di oggi è dal sistema repressivo alla cura di comunità. Uno dei parametri con cui misuriamo il nostro agire è quello della legalità. Le declinazioni dell'aspetto legale riguardano ogni ambito della nostra vita, dall'appropriazione dei beni fino alle relazioni. Sappiamo dell'esistenza di confini legittimi, oltrepassati i quali scadiamo nel reato. Tracciare questi limiti è sempre stato materia del dibattito politico, ma quello è un processo lungo. Di fatto siamo chiamati a scontare quello che compiamo secondo le regole vigenti al momento dell'atto, al di là della nostra aderenza morale con queste regole. Gli stati possono, in quanto entità politiche, decidere di restringere le libertà in un determinato ambito del nostro agire attraverso misure di controllo. Negli ultimi anni abbiamo visto intensificare l'iniziativa per un maggiore ordine pubblico, dai primi chiacchiericci sui rave fino all'approvazione del DDL 1660, il famigerato decreto sicurezza. In questa puntata ci occuperemo di approfondire che cosa significa operare sull'ordine pubblico, che ruolo giocano in questo la polizia, carabinieri e tutte le parti del comparto sicurezza. Ci occuperemo anche di immaginare vie alternative, ragionare sul potere e sulla cura. Per farlo, abbiamo intervistato Italo Di Sabato, coordinatore dell'Osservatorio Repressione e curatore del libro Police Abolition, uscito da poco con Momo Edizioni. Vincenzo Scalia, docente in sociologia del diritto e della devianza all'Università di Firenze e membro collaboratore dell'Associazione Antigone e Iaraia Onlus, e Alessandro Zianni, della casa di quartiere di Torino Checkpoint. Abbiamo chiesto poi a chi con tutto ciò ha dovuto e deve scontrarsi duramente e in prima persona di raccontarci la propria storia. Sono solo brevi testimonianze, ma speriamo possano farsi portavoce di una moltitudine troppo spesso silenziata che ogni giorno subisce ingiustizie e violenze. Intanto, buon ascolto.
Ciao, Ciao, sono Enzo Russo, sono papà di Ugo Russo, un ragazzino di 15 anni che nel 2020 stava tentando una rapina con una pistola a giocattolo a un carabiniere fuori servizio. E non è riuscito nemmeno ad avvicinarsi a questo carabiniere, che subito ha fatto fuoco. In due azioni di fuoco ha colpito 4 volte a Ugo, di cui una volta l'ha colpito dietro la testa. Sono 5 anni che chiediamo verità e giustizia, che venga accertata la verità e sia fatta giustizia. Praticamente sono 5 anni che non riusciamo nemmeno a fare il primo grado. Abbiamo tutti gli atti che parlano, gli atti svolti, gli atti balistici svolti dal banco di prova più importante in Italia e in Europa, che racconta tutto in quelle carte. E noi aspettiamo. Aspettiamo una verità che sappiamo tutti, non so dove ci porta questa verità, che vediamo cose che in certi processi non accadono. Questo è un processo contro un carabiniere, ci stanno mettendo molto tempo, molto molto tempo. Noi abbiamo un comitato che ci segue, Comitato Verde Giustizia per Ugo Russo, facciamo tante iniziative con la speranza che esca subito la verità di quello che è successo a mio figlio.
La prima cosa che abbiamo chiesto ai nostri intervistati è che cos'è la polizia, cosa ha rappresentato in passato e cosa rappresenta oggi. Interrogarci su questo è fondamentale per comprendere come si rifina la legalità e di conseguenza la criminalità nel nostro paese.
La polizia all'inizio nasce proprio per... Uno, per ovviare agli abusi del potere, quindi per sancire il principio siamo tutti uguali di fronte alla legge. Due, anche per avere, diciamo, un'interfaccia soft, facciamo questo slogan, tra lo Stato e la società. Perché la prima polizia contemporanea è quella che nel 1829 Sir Robert Peel, primo ministro del Regno Unito, istituisce. Non a caso i poliziotti inglesi tuttora si chiamano Bobbies, proprio Bobbies, perché traggono il loro nome da Sir Robert Peel. E qual era stato il problema? Ecco, torniamo in qualche modo a quello, alla faccia dello Stato come si manifesta. 5 anni prima a Peterloo, che è una località vicino Manchester, c'era stata una manifestazione di sindacati, e il Trade Union Act li aveva messi fuori legge per favorire il reclutamento e il contenimento del costo del lavoro, di attivisti che erano stati brutalmente massacrati dall'esercito. E questo, diciamo, aveva comportato che cosa? Uno scollamento, una specie di alienazione della fiducia nello Stato. Quindi il governo inglese, attraverso tra l'altro il leader conservatore Robert Peel, ha l'idea di istituire la Metropolitan Police di Londra, che in quel momento era la città più popolosa e il più grande centro industriale del mondo, per assicurare, come dire, che lo Stato non voleva produrre abusi, non voleva massacrare, ma anzi era presente nel territorio ed era pronto a rispondere ad ogni esigenza, ad ogni istanza della gente. Alla fine l'idea qual è? Quella del controllo delle classi pericolose, quella di mantenere la vita pubblica sui binari, diciamo, della produzione borghese, dell'accumulazione del capitale, di una vita produttiva, di una vita controllabile, di una vita ammaestrabile e governabile. Ecco, direbbe Foucault, la governamentalità. Quindi questi sono i presupposti su cui si fonda la polizia. La polizia deve sia osservare, sia poi intervenire sulla base delle osservazioni che compie. Ma l'osservazione e l'intervento è sempre sulle classi pericolose, perché non vi potete immaginare mai le forze di polizia che presidiano i parioli e uscire, controllano quelli che escono dai locali e dai privé. Probabilmente se lo facessero vedrebbero, scoprirebbero, diciamo, dei portasigarette carichi di cocaina, ma non lo fanno. Ci sarebbe immediatamente un'indignazione. Che la polizia, per definizione, nell'immaginario collettivo deve andare, non so, a Laurentino 38, a Spinaceto, ma non deve andare ai Parioli, non deve andare a Monteverde, non deve andare a Trionfale, visto che parliamo di Roma. Ma così a Parigi la polizia non deve andare al Champs-Élysées o alla Défense, deve andare a Nanterre, deve andare a Saint-Denis, a Londra deve andare a Tottenham. Non si può pensare a una forza di polizia che controlla le zone bene della città, quelle che abitate da cittadini rispettabili. No, Foucault diceva che in sorvegliare e punire che c'è una dicotomia. Ci sono gli illegalismi, che sono le condotte giudicate veniali, tutto sommato commesse dalle classi dirigenti, e le delinquenze, che sono invece le violazioni della legge considerate nocive per la convivenza civile, commesse dalle classi subalterne. Ecco, quindi la polizia alla fine, pur nascendo per evitare la discrezione e gli abusi di potere, pur nascendo per interfacciarsi in maniera soft con la cittadinanza, alla fine diventa, in ultima analisi, uno strumento di controllo delle classi pericolose, invece dei subalterni.
La polizia è nata per difendere con tutti i mezzi a sua disposizione non la società, non il cosiddetto ordine, ma un certo ordine e una certa società, e quella società che esercita il suo ricatto con la paura sugli individui, e quella società che letteralmente è la società dei dominanti sui dominati. E quindi lungi dal pensare che la polizia possa oggi produrre la sicurezza dei cittadini, produce la sicurezza di certi cittadini, produce la garanzia di poter agire ai cosiddetti soggetti dominanti per avere maggiore efficacia verso quelle politiche di precarietà, di sfruttamento. Insomma, oggi la polizia interviene per reprimere, ad esempio, le manifestazioni a sostegno della Palestina, di coloro che rivendicano il diritto all'abitare, dei ragazzi che si battono contro l'emergenza climatica. Vediamo che la polizia non interviene sulle grandi, poi, veramente, emergenze che esistono nel nostro paese. Nel nostro paese muoiono ogni giorno 3 lavoratori sui luoghi di lavoro, insomma, e non c'è un intervento per scoperchiare quello che sono le forme, le radici di sfruttamento, di lavoro nero, che sono le cause di queste cose qui. Quindi perciò la polizia oggi, come sempre, come è la storia della polizia, è nata per difendere i privilegi di un settore di società, non è nata certamente per difendere la società intera. La politica ormai da 40 anni ha scelto la strada delle politiche securitarie, insomma, e ha attraversato tutte le forze politiche, non è solo un qualcosa che riguarda l'idea di gestione del potere da parte delle destre, insomma, è stato qualcosa che ha attraversato profondamente anche le cosiddette forze progressiste, democratiche o di centrosinistra, insomma, pensiamo a tutto quello che è stata in termini nefasti l'esperienza dei sindaci sceriffi dall'inizio di questo secolo, insomma, penso all'esperienza di Firenze, di quando l'allora sindaco criminalizzò e fece decreti comunali contro i lavavetri, o tutta l'esperienza di cacciare fuori dai centri della città i soggetti cosiddetti rumorosi da parte della giunta Cofferati a Bologna, tutte le politiche contro i Rom fatti a Roma e fatti in tante altre città amministrate dal centro-sinistra. Quindi, come dire, hanno scelto la soluzione più facile. La soluzione, come dire, agiamo con la forza di fronte a quei nemici che, in ogni caso, noi abbiamo costruito artificiosamente, grazie anche all'aiuto notevole e consapevole dei media, e in questo modo qua è come mettere sotto il tappeto i problemi reali che invece i cittadini vivono.
A questo punto si può accettare che le cose vadano così, oppure si può provare a pensare a nuovi modi per vivere lo spazio sociale in sicurezza. Per noi è necessario cambiare punto di vista e iniziare a immaginare un percorso abolizionista.
Innanzitutto è dimostrato che nei fatti che qualsiasi ipotesi di riforma dei corpi di polizia è fallita anche nel nostro paese. Quindi l'unico modo per affrontare il problema della polizia oppressiva è quello di abolire. Come dicevo, tutte le riforme che si concentrano sul rafforzamento della polizia o sulla trasformazione della polizia in qualcosa di più invisibile, ma che è di fatto ancora più letale, devono essere contrastate. Ecco, cominciare a parlare concretamente di togliere i finanziamenti alla polizia e di investirli nei servizi sociali e di cura. E che significa, secondo me, rilanciare anche a nuovi modelli produttivi e a rinunciare ai modelli produttivi che ci danneggiano e che sono basati, come dicevo prima, sulla difesa dei privilegi. E investire queste risorse sul benessere della comunità. Certo, ripeto, non sono trasformazioni praticabili dall'oggi al domani, ma se, come dicevo, questo sistema non funziona e non ci piace, significa arrivare anche a ragionarci sopra come superare questa vicenda qui, insomma, e quindi portare all'attenzione fortemente che oggi una polizia oppressiva in questo paese è non solo inutile per contrastare il crimine, ma è dannosa verso anche larghi settori della società, è un qualcosa di doveroso, insomma. Ecco, noi dobbiamo, credo, sfidare la politica, dobbiamo avere il coraggio di sfidare con parole forti quello che sono i concetti oggi dominanti. Ciò che per me continua invece ad essere meno comprensibile e tuttavia intorno a tutto quello che succede, insomma, soprattutto di fronte ad quello che Vaquant parlava all'inizio di questo secolo come il passaggio dallo stato sociale minimo allo stato penale massimo, è l'affermazione da cui dipende l'esistenza stessa della polizia, perché è la più grande menzogna antropologica che senza il loro esercizio di violenza legittima quello che si vuol dire che noi, la società non sarebbe in grado di darsi regole di vita comune, e senza la polizia ci uccideremo tra di noi, insomma. Ecco, io credo che invece c'è oggi profondamente una necessità di costruire invece una società della cura, una società che rompa con le imposizioni imperanti del neoliberismo, in cui esiste solo l'individuo e bisogna necessariamente ricostruire un nesso di società che intorno alla società della cura possa rimettere in campo fattori di solidarietà concrete, di mutualismo tra i soggetti alla pari, alla fine che possa essere veramente l'antidoto per rompere questa fabbrica, il governo della paura.
La risorsa della comunità è una risorsa antitetica a quella della risorsa repressiva, nella misura in cui è una risorsa che crea solidarietà, è una risorsa che crea senso, che produce senso, un senso che si sviluppa nella direzione dello stare assieme, del condividere e del produrre una vita associata che non sia regolata dal mercato. Questa è l'idea della cura della comunità, e che produca a livello poliziesco quel controllo sociale informale di cui si parlava prima, dal vicinato alla comunità operaia che c'era per esempio una volta, alle gruppi di solidarietà interetnica o di genere. Ma tutte queste, la cura di comunità è una cura della comunità che va mediata dalla consapevolezza che si deve sviluppare a partire dai diritti. L'importante da dire è questo, che appunto la polizia si abolisce in parallelo alla sconfitta del neoliberismo e alla ripresa di un orizzonte di lotta per una società alternativa, perché altrimenti rischiamo appunto di, come ho detto prima, di fare il gioco di chi invece va a marcia in modo spinto verso la privatizzazione della vita associata e la riproduzione conseguente quindi delle disuguaglianze e delle esclusioni.
Oggi esistono molte realtà che operano sul territorio, posizionandosi trasversalmente rispetto alle logiche dominanti, provando a creare zone franche, liberate, grazie alla cura di comunità, alla solidarietà e al supporto reciproco. Una di queste è Checkpoint, una casa di quartiere nel quartiere Aurora di Torino.
Ci capita magari di andare in tribunale accompagnare alcuni ragazzi o avere a che fare con gli assistenti sociali del circuito del penale, con i ragazzi appunto, sempre più spesso con i ragazzi più grandicelli, quindi dai 15 anni in su. C'è che è uno spazio che è molto attraversato da ragazzi di questa età che hanno avuto problemi con la giustizia. Il nostro cortile è un cortile aperto, quindi non c'è una barriera all'ingresso, è facilmente accessibile, è un luogo all'interno del quale noi tendenzialmente scegliamo, anche nel momento in cui ci sono problemi, di affrontare le questioni senza il coinvolgimento della polizia, ma provando ad avere un approccio educativo anche ai comportamenti dei ragazzi che frequentano il centro, e anche nel momento in cui i ragazzi sono coinvolti in percorsi penali, proviamo anche lì a fare un altro tipo di pezzo, cioè un pezzo che appunto è più educativo, più di relazione, più orientato a coinvolgerli e valorizzare le loro attitudini, le loro capacità, sapendo che, come dire, è l'elemento più efficace sul lungo periodo, magari anche quello più difficile, però per fare in modo che possano cambiare un po' le loro prospettive di vita e tutto quello che li circonda, anche, no? L'attività di sportellistica, legale o sociale che sia, ha proprio il ruolo di provare a lavorare su fronti diversi, no? Appunto le questioni familiari, le questioni lavorative, del reddito, della ricerca della casa, e quindi tutti quei fattori che poi tendono a portare un ragazzo anche ad affacciarsi a altre forme di organizzazione che all'interno del nostro quartiere esistono, come nelle altre città, e che rappresentano una forma di aggancio che a cui i ragazzi e le famiglie si affidano in situazioni di bisogno. Diciamo, il motto dell'associazione è educare alla possibilità, nel senso di fare in modo che i ragazzi, le persone, in generale chi vive e frequenta i nostri spazi possa ampliare le possibilità a propria disposizione, coltivando in particolare delle relazioni, e delle relazioni specifiche che sono relazioni di amicizia, di vicinanza, di solidarietà effettiva nei confronti degli altri. Questo di fatto è un pezzo grande del nostro lavoro, nel senso di costruzione di una comunità, cioè quindi di legami forti che tendono storicamente a sparire all'interno dei centri urbani, e che è fondamentale ricreare il più possibile per fare in modo che tutti si sentano parte di una comunità, di relazioni che in qualche modo li aiutino nel momento del bisogno e li spingano in alto, appunto, a coltivare le proprie passioni e le proprie caratteristiche individuali. Secondo noi, appunto, il lavoro importante da fare è un lavoro, io parlo di ragazzi perché è la cosa principale di cui mi occupo, ma ovviamente questo riguarda anche le famiglie del nostro quartiere, che spesso appunto trovano al Cecchi uno spazio di possibilità, di mediazione anche con le istituzioni. E diciamo, il nostro lavoro, la nostra prospettiva è proprio quella di avvicinare il più possibile le persone, fare in modo che stringano il più possibile dei rapporti. Questo vale anche per altre associazioni, altri enti che lavorano sul territorio, con cui è fondamentale coltivare queste reti nell'ottica di costruzione di comunità, di curarla, di avere degli spazi vivi in cui la comunità si può costruire, e in cui anche i problemi, ovviamente, che ci sono, vengano in qualche modo affrontati tutti insieme.
Queste esperienze ci ricordano la necessità di costruire insieme comunità capaci di proporre un'alternativa reale al sistema punitivo e criminalizzante che conosciamo e che troppo spesso riproponiamo anche all'interno dei nostri rapporti quotidiani.
Non dirò il mio nome per rispetto della mia famiglia, e sono qui a raccontarvi una delle tantissime piccole esperienze che abbiamo percepito come prevaricazione e abuso da parte del carcere e di chi ci lavora. Da più di un anno e mezzo io e mia zia ci rechiamo tutti i giovedì al carcere di Rebibbia per visitare mio cugino di 23 anni. All'inizio è stato veramente difficile capire come poter accedere al sistema dei colloqui, di quante ore disponevamo, come poter inviare il pacco di generi alimentari, quale fosse il peso massimo mensile. Questo perché recarsi agli sportelli solo per chiedere informazioni ti fa sentire del tutto inadeguata, soprattutto se sei straniera come mia zia. Quella che percepisce una totale indisponenza da parte delle guardie carcerarie a fornirti le informazioni di cui hai bisogno, ma fortunatamente grazie alle innumerevoli donne, mamme, nonne, figlie sedute davanti agli sportelli in attesa di vedere apparire il proprio numeretto, siamo riuscite a capire come poter muoverci. I primi due mesi sono i più difficili, sia per un detenuto in particolar modo che per i familiari. E i colloqui si svolgono all'interno di salette, chiamate così perché sono degli spazi molto piccoli. Poi, passati due mesi, finalmente si ha la possibilità di accedere all'area verde, dove puoi festeggiare i compleanni, poter ordinare una pizza e sederti attorno a un tavolo più distaccato da tutti gli altri, avere più intimità. E quel momento l'aspetti con ansia. E fu proprio durante una delle prime settimane in cui accedevamo all'area verde che accadde un episodio spiacevolissimo che segnò profondamente me, mia zia, ma anche mio cugino. E praticamente era passata più di un'ora, forse è difficile definirlo quando sei nell'area verde perché non hai orologi, non hai nulla, non hai il cellulare, ovviamente puoi portare solo la fede nuziale, neanche una cinta. E quindi avevamo un'ora di colloquio, ci richiamo alla guardiola per chiedere informazioni e veniamo subito trattati malissimo, minacciati tornare alla saletta, di non poter più accedere all'area verde perché non ci eravamo recati all'ora stabilita all'uscita, perché secondo la guardia carceraria noi eravamo stati chiamati a più riprese al microfono, ma appunto non ci eravamo presentati. E questo era accaduto per un caso di parziale omonimia. Dico parziale perché noi siamo di origine sudamericana e abbiamo entrambi, cioè tutti i nostri familiari hanno due nomi e due cognomi. Però nonostante ciò, nonostante provassimo a spiegarlo alla guardia carceraria, era impossibile farla tranquillizzare perché era molto agitata, arrabbiata, rossa in faccia e questo a noi ci ha agitato ancora di più. E solo le lacrime di mia zia ci hanno permesso di ottenere una seconda possibilità. E eravamo molto preoccupate perché anche mio cugino, che avevamo salutato così di fretta, era rimasto agitato e anche un po' indisponente. E da lì abbiamo capito che il nostro atteggiamento nei confronti dei guardi carcerari doveva essere sempre molto benevolo e mansueto. E questo ci ha permesso di riflettere e ci siamo sentite comprese solo da chi ha vissuto esperienze simili alla nostra.
Per concludere questa puntata, un'ultima riflessione e un consiglio di lettura. Come abbiamo potuto sentire, sistemi che concepiamo come perpetui e immutabili sono costruzioni umane, anche abbastanza recenti. Immaginare nuove modalità di relazione nella nostra società non è utopia, ma una possibilità concreta. Police Abolition è un libro che riesce a mostrarlo. Curato da Italo Di Sabato, è la traduzione italiana di una fanzine prodotta da Interrupting Criminalization, un movimento americano che si impegna per la costruzione di un mondo privo di polizia, punizione e violenza. Le vignette che compongono le pagine del libro sono capaci di dare vita a riflessioni profonde, che provano a dare risposta ai dubbi che più frequentemente ci attraversano e che ci fanno mettere in discussione che un altro modello di società sia possibile. Senza la polizia, chi si occuperebbe della sicurezza? E dei criminali? L'abolizionismo produrrà caos e violenza? Senza troppi giri di parole, in maniera diretta e con semplicità, è messa in luce la possibilità di una gestione dal basso della collettività. Abolizionismo, piccoli passi per, è un podcast di Yairaya Onlus, scritto e realizzato da Zoe Ermini, Giuseppe Pulvirenti, Federica Ranocchia e Franco Cimei, che ha curato anche il missaggio e le musiche.